Radio Emilia Romagna Eventi.
Compie 20 anni Angelica Festival. Vent'anni di dialogo tra la musica e le altre espressioni della contemporaneità. Non sono molte le realtà di produzione musicale che hanno potuto raggiungere questo traguardo. E Angelica arriva a farlo in un 2010 difficile per tutti, chiamando a raccolta la varietà di idee che in 20 anni ne ha disegnato il profilo e creato l'identità. Chiediamo a Massimo Simonini, direttore artistico del Festival Angelica, di raccontarci questa 20ª edizione. Innanzitutto Massimo, complimenti. Soddisfatto di essere arrivato fin qui?
Ma certamente, in quanto le cose non sono state per niente facili, e poi appunto 20 anni vogliono dire anche insomma un tempo che riguarda la tua età, la tua crescita, per cui alcune cose che prima sembravano insormontabili oggi diventano molto più semplici, e magari viceversa altre che prima erano più semplici, come magari mettersi a correre da un posto all'altro, oggi con l'età è un po' più complicato. Però diciamo che anche questo 20° anno di Angelica è iniziato in un clima un po' particolare, perché come sappiamo il comune di Bologna ha avuto i suoi problemi, in quanto la giunta dopo pochi mesi è crollata, la giunta di Bologna, per cui ci siamo trovati con qualche difficoltà nel avere delle risposte che da un certo punto di vista speravamo fossero promettenti per insomma, come succede in un anniversario, no? Certo. Compi 20 anni, c'è un compleanno particolare, quindi speri di avere magari qualche contributo in più, qualche aiuto in più. Invece le cose sono state particolarmente difficili, in quanto abbiamo aspettato fino quasi a metà marzo, fine marzo, per poter confermare tante cose che erano comunque già opzionate e impostate. E poi grazie anche così ai dirigenti del comune di Bologna, in quanto gli assessori non c'erano più, siamo riusciti comunque ad avere una convenzione che scadeva nel 2009 e che continua anche nel 2010, che abbiamo appunto riattivato grazie, direi, alla fiducia che alcuni dirigenti del comune comunque hanno nei nostri confronti, seppure che il contributo è rimasto quello degli anni passati. Ma di questi tempi pare che non ci si debba lamentare, perché già il fatto di esistere e cercando di presentare certa musica, che comunque è abbastanza difficile ascoltare nei luoghi così più tradizionali, è già una bella cosa che siamo qui e con questo programma, del quale comunque sono molto soddisfatto. Per tutta una serie di combinazioni, anche comunque aiuti dell'ultimo momento, anche di carattere istituzionale con la provincia di Bologna, e poi questi progetti anche che avevamo già impostato con l'assessore Alberto Ronchi della regione, che ringraziamo ancora una volta per essere aperto, veramente aperto al contemporaneo. Ci ha permesso comunque di mettere in piedi un programma che direi sia piuttosto importante. Ci autocelebriamo un po', che è piuttosto importante dal punto di vista internazionale, proprio perché vedere nella stessa cornice musicisti che vanno da Enzo Porta a Lol Coxil, da Bernard Parmigiani con i suoi 83 anni e qui che fa la proiezione del suono delle sue composizioni di musica elettronica in Aula Magna, passare da Henry Trigil, che è uno dei maestri neri del jazz più d'avanguardia, Arto Lindsay, John Zorn, Giovanna Marini, tanti anche giovani musicisti sconosciuti al grande pubblico come altri progetti, però insomma c'è una varietà e anche una composizione, direi, di composizioni, cioè che sarebbero gli ingredienti del programma, che mi sembra riuscita, in particolare considerando anche il clima nel quale abbiamo lavorato.
Qual è la peculiarità di questa 20ª edizione? So che è pensato un po' come un piano sequenza sui suoi 20 anni di vita, no?
Come? Sì, ho usato un po' questo modo un po' di spiegare anche il programma come anche altri, però quello che intendevo essenzialmente è fare una sorta di concentrato dove, iniziando dal primo giorno del festival per finire l'ultimo, è come che attraversi anche tutti questi 20 anni e trovi al suo interno tutta una serie di ingredienti comunque che hanno caratterizzato questo festival, sia per l'uso delle orchestre, sia per il concetto di musica di improvvisazione radicale con un grande solista, sia per un grande solista che legge invece musica contemporanea, come può essere il caso di Enzo Porta con Luigi Nono, o il caso di Dol Coxil che improvvisa e non si saprà mai quello che ha fatto fino alla fine del concerto. E quindi come che ogni festival... mi sono anche detto come che diversi festival di musica classico contemporaneo, jazz d'avanguardia, di improvvisazione, di musica elettronica si fossero riuniti insieme per festeggiare Angelica e celebrare questo evento, no? Come che ogni giorno ci si trovasse un po' un festival diverso.
Qual è la contestualizzazione di quest'anno?
Siamo in Aula Magna di Santa Lucia. Siamo all'Arena del Sole, siamo al Teatro Auditorium Manzoni, siamo al Teatro San Leonardo, che è un posto storico per Angelica, siamo al Teatro Rossini di Lugo, siamo al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena. Attraversiamo diversi spazi e in ognuno di questi c'è in qualche modo una proposta che non è così di casa in quel luogo, ecco. Attraverso questo gioco che negli anni abbiamo cercato sempre di fare delle variazioni sul tema, cioè per esempio nel 2000 c'era un concerto di Cecil Taylor al Teatro Comunale di Bologna e dopo c'era l'orchestra che suonava, l'orchestra del Teatro Comunale che suonava un brano di Morton Feldman, Coptic Light. Qui il gioco del contesto era un programma per il Teatro Comunale di Bologna atipico e difficilissimo da vedere anche in un altro teatro, seppure d'avanguardia europeo o internazionale, e al suo interno due musicisti molto distanti, come l'improvvisazione di Taylor, che in qualche modo è un classico del pianoforte, e un pezzo per orchestra di Feldman che scioglie in qualche modo la tensione di Taylor. Ecco, in questa miscela che magari chiama gli appassionati del free jazz, che magari chiama gli appassionati della musica contemporanea e che magari incuriosisce qualcuno del comunale perché dice ma che programma è questo, penso che alla fine la fruizione di quello che succede cambi notevolmente e cambia anche molto il ruolo dei musicisti all'interno di quel programma, perché anche loro potrebbero non sentirsi a casa, e questo va a creare delle nuove possibilità sia di ascolto che di fruizione, appunto.
E vogliamo parlare della serata inaugurale di cui accennava poc'anzi, che vede come protagonista Bernard Parmigiani e la sua Création du Monde?
Sì, sono innanzitutto devo qui ringraziare l'assessore alla cultura della provincia Maura Pozzati, perché una delle cose che si dicevano in tutti questi incontri di qualche tempo fa, no? Dove uno fa una ricognizione delle risorse anche che si possono avere, anche la provincia di Bologna mi disse è un momentaccio, non ci sono soldi e le cose, insomma, però se ci viene in mente un'idea possiamo pensare a qualche possibilità di... Poi invece le cose cambiano e ci si inventa una manifestazione che poi si chiama Col favore del buio ed esiste da diversi anni, e quindi ci si inventa una sorta di programma che è il cielo dell'arte, l'universo dei suoni, e l'assessore Pozzati mi chiede ma c'è la possibilità di avere un musicista per questo evento? Combinazione vuole che io avevo già opzionato Bernard Parmigiani per averlo ospite per Angelica e mi sembrava perfetto per questo tipo di serata, e quindi è una serata divisa in due parti, perché in qualche modo fa un ritratto a Bernard Parmigiani con due sue composizioni che storiche, anche una del 1984 e una del 75, ma estremamente contemporanee. E quindi abbiamo un doppio programma e contemporaneamente anche una sorta di diciamo breve convegno o incontro, dove ci sarà l'assessore Pozzati, ma anche il direttore dell'INAF, l'Osservatorio Astronomico, e Gianfranco Maraniello, direttore di Mambo, e Fabrizio Bonori, direttore del Museo della Specola, che si incontreranno e si parlerà di arte e di astronomia. E questo tra i due concerti che Bernard Parmigiani farà in Aula Magna, che ricordo avranno una disposizione dell'impianto su 8 canali intorno al pubblico, e nello spazio dell'Aula Magna che è uno spazio che ha un'acustica con un riverbero molto particolare. Sarà affascinante vedere quale sarà il risultato sonoro, perché appunto non è un concerto, ma Bernard Parmigiani su 8 canali distribuirà i suoni delle sue composizioni, e il pubblico sarà appunto avvolto da questi.
Accompagnarci ancora un po' nel nostro viaggio attraverso il programma, ci racconta un po' quali sono gli altri protagonisti?
Appunto, dopo una serata come quella di Parmigiani, andiamo alla Basilica di Sant'Antonio da Padova, e ci ascoltiamo un concerto per organo con Liu e Tamminga, che è anche l'organista della Basilica di San Petronio, che qui si sposta anche come repertorio, perché lui è specializzato nel 5-600, con un repertorio invece tutto del 900 con Olivier Messiaen e due anche composizioni di Arvo Pärt. È una serata abbastanza speciale, non solo perché per chi segue il festival si passerà da una serata di musica elettronica anche diciamo avanzata come tecnologie a una serata semplice di organo in una chiesa, ma con un repertorio contemporaneo. Olivier Messiaen è un compositore che ha scritto tante cose per organo, la sua opera integrale insomma è ritenuta una delle pietre miliari del Novecento della musica per organo, ma diciamo che viene anche dal percorso di Messiaen, e anche qui giochiamo una cosa che riguarda anche i contesti. Olivier Messiaen improvvisava a Notre Dame a Parigi, adesso non mi ricordo se era prima o dopo l'omelia, però c'era la possibilità per lui di fare delle improvvisazioni per organo, quindi ci immaginiamo in quel tempo, cioè 20-30 anni fa, un musicista che già fa musica contemporanea ed è ritenuto comunque un grande compositore, che si esprime improvvisando in un organo in chiesa, mentre il sacerdote fa il suo rito. E qui non c'è la messa, come invece Messiaen suonava durante, prima e dopo la messa, ma diciamo che si vuole evocare anche qui qualcosa che riguarda appunto una certa musica dentro un contesto nel quale è più facile sentire musica antica piuttosto che musica che invece è del Novecento, ma alcune cose influenzano anche la musica del futuro, diciamo. E quindi una serata di musica per organo. Cambiamo ancora una volta suono e ci spostiamo nel Teatro San Leonardo con Henry Trigi e il suo gruppo Zoid, che presentano l'ultimo disco, e qui siamo diciamo dentro la musica nera, ma con Henry Trigi sarebbe limitativo metterla giù così, invece si tratta di un musicista che si è inventato un modo di comporre all'interno della tradizione jazz tutto suo, e che ha una ricchezza sia anche per i musicisti che suonano con lui, ma anche per l'organico che mette insieme, che sono sax alto, flauto, trombone, tuba, chitarra, basso acustico e batteria, quindi un organico abbastanza particolare per questa musica. E poi il 7 maggio andiamo a Mambo, quindi cambiamo ancora una volta il suono essenziale di Eliana Radig, che è una compositrice che vive a Parigi e che sarà anche ad Angelica per seguire questa performance di questi tre musicisti per i quali lei ha scritto la musica, ed è la prima italiana di Naldio Rack, ed è un pezzo eseguito dal Charles Curtis, Carol Robinson e Bruno Martinez, un pezzo in tre atti, e quindi una performance acustica all'interno del Museo d'Arte Moderna che apre quella sera per Angelica. E il concerto inizia alle 18.30 e finirà intorno alle 21.30 con gli intervalli, e il museo sarà aperto fino alle 22.30 per Angelica, quindi si potrà vedere la collezione del museo e seguire anche il concerto. Poi torniamo al Teatro San Leonardo, Enzo Porta con il pezzo di Luigi Nono, La lontananza nostalgica utopica futura, un pezzo per violino solo e 8 nastri magnetici. Qui con Luigi Nono entriamo nella storia della musica contemporanea, e con Enzo Porta abbiamo un purista e esecutore della musica contemporanea che ha dedicato la sua vita a questo. Nella seconda parte invece abbiamo John Rose, che è un dissacratore del violino e usa una tecnologia invece ultramoderna con un archetto interattivo, e in qualche modo fa da contrasto. Sono due violinisti con due storie completamente diverse, uno dedito alla composizione, all'esecuzione di composizioni di grandi autori della musica contemporanea, e l'altro invece più improvvisatore e inventore di tecniche con il violino.
Conoscere il resto del programma in maniera dettagliata rimandiamo i nostri ascoltatori al sito web di Angelica, che è www.aaa-angelica.com. Una domanda invece sull'evento finale: avete con voi nuovamente Giovanna Marini, ci vuole parlare di questa serata?
Giovanna Marini innanzitutto era ospite della prima edizione di Angelica, che aveva come sottotitolo La lingua mi cercava le parole, ed era dal lamento per la morte di Pasolini di Giovanna Marini. Sì. E scritto una canzone, appunto un testo che scrisse lei, che è un brano suo piuttosto famoso per chi segue Giovanna Marini. Quindi ospite di quella edizione, poi tornò nel 1998 con il quartetto vocale, poi abbiamo fatto altre cose con lei e anche con il coro Arcanto di Bologna, e abbiamo commissionato al coro Arcanto e a lei un terzo progetto, perché ne hanno già fatti due insieme. Questo progetto si chiama Dentro e fuori al Pentagramma, ed è una selezione di brani per quartetto vocale di Giovanna Marini arrangiati per coro, ed è una sorta di selezione presa da tutti i dischi, i lavori di Giovanna Marini, e sono stati scelti questi brani che sono in qualche modo delle perle in mezzo al repertorio di Giovanna Marini, arrangiate per coro, e in qualche modo direi che possono acquistare in potenza, ma più che questo, perché non ci si può paragonare al quartetto vocale di Giovanna Marini, ma diciamo che sarà curioso vedere quello che è stato concepito per quattro donne, per quattro signore, cioè il quartetto vocale, vederlo trasferito a 25 elementi tra uomini e donne come interpretazione. E dico è la fase 3 perché il coro Arcanto ha già eseguito prima l'Oresteia e le Troiane, che erano i lavori di Giovanna Marini scritti anche per Thierry Salmone, per il teatro, con un grande successo. E poi Le ceneri di Gramsci, che è un'altra commissione che facemmo a Giovanna Marini, che scrisse musica espressamente per il coro Arcanto, ed era un'opera molto più impegnativa nel trentennale della morte di Pasolini, che presentammo nel 2005. E qui invece una serata, una sorta di maratona Marini, dove la prima parte vede il coro insieme a Giovanna Marini con questo progetto, e poi il suo quartetto storico, il quartetto vocale Giovanna Marini, che presenta per la prima volta a Bologna la Torre di Babele. E quindi sarà una serata al Teatro Auditorium Manzoni, penso per Bologna e per la città piuttosto significativa, e comunque significativa per Angelica.
A giugno invece ci sarà un progetto realizzato con il Museo per la Memoria di Ustica, vero? Di cosa
sì.
Si tratta in brevemente?
Ma si tratta che abbiamo chiesto, innanzitutto siamo onorati di poter fare questa cosa con il Museo per la Memoria di Ustica e l'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica. E per una volta si può pensare, grazie ancora all'assessore Ronchi, che anche queste intuizioni, si può pensare a una cosa che riguarda una disgrazia o una tragedia, quale è stata quella di Ustica, però pensata per cercare di essere invece propositivi e suggestivi, al punto sì da non dimenticare il dolore di quel tempo, ma anche per lanciarsi verso, come dire, andiamo avanti e non ci fermiamo a dire le solite cose sul passato e a martoriarci, quando in realtà c'è bisogno di fare delle cose per quelli che verranno, senza certo. Dimenticare quelli che se ne sono andati troppo presto. E quindi abbiamo chiesto alla Fondazione Stockhausen di collaborare con noi a questo progetto, e ci sarà un progetto che presenteremo più avanti in un'altra, insomma, in una conferenza stampa, e quindi adesso non voglio scendere nei particolari, però saranno 27 e 28 giugno due serate.
Mi sento ferito davanti agli occhi, ho le mani spezzate e la lingua mi diceva andata. Le 11:15 mi sento ferito, le 11:30 mi sento morire, la lingua mi cercava le parole e tu mi diceva che non giova, le 11:30 mi sento morire.
La novità discografica legata ad Angelica 2010, ce ne può parlare?
Ma sì, la novità è questo progetto che esce grazie ad Angelica, a tutti i coproduttori, il Teatro Rossini di Lugo, il Teatro Comunale, la Fondazione Teatro Comunale di Modena, la Fondazione dei Toscanini, anche la città di Salso Maggiore Terme, il progetto che facemmo Mondo Cane con Mike Patton, che ha avuto un grande successo e che quest'estate farà anche un tour internazionale di una decina di date in giro per il mondo, dalla Russia a Tel Aviv, a Firenze, a Milano. Il disco esce, dovrebbe arrivarci da qui a una settimana, però pare che esca per il 4 maggio, cioè che è il primo giorno di Angelica. Mm-hmm. E quindi esce questo disco che sarà in due volumi, il primo volume è questo in uscita e poi ce ne sarà un altro successivamente, che sono le registrazioni che sono state fatte con il multitracce, quindi curate benissimo in ogni dettaglio in fase di missaggio, fatte di questi tre concerti, con questo organico che sarà unico nella storia, direi, della musica, perché metteva insieme da Gegé Munari, batterista storico delle orchestre della Rai, che è stato il batterista di Mina, di tanti, suonare con Mike Patton e suonare anche con giovani musicisti della regione, quali Vincenzo Vasi o altri, insomma, che venivano anche da altre città italiane, insieme alla Filarmonica Toscanini, e quindi esce il CD di Mike Patton, Mondo Cane.
Ringraziamo Massimo Simonini per essere stato con noi. Complimenti per il lavoro fatto e in bocca al lupo per il lavoro futuro.
Io ringrazio tutti, ci sono tante cose da sostenere, ci viene offerta tanta musica, a volte ci dimentichiamo che invece certa musica ha bisogno di molto sostegno, e quindi dopo la musica i musicisti che fanno musica, cose che in Italia penso chi fa musica contemporanea è molto molto sofferente, fa fatica anche a vivere, quindi lancio un invito a intervenire.
Rimandiamo i nostri ascoltatori al sito web www.aaa-angelica.com per il programma dettagliato del festival.